Pensavo che stava franca, veramente. Buongiorno a tutti, ciao. Siamo comunque molto contenti di essere qui oggi. Siamo venuti in effetti per salutarvi comunque. Perché è una giornata importante questa, è la prima volta che ci ritroviamo tutti insieme, quantomeno tutti quelli che sono riusciti a venire in presenza, con tutte le limitazioni, con tutti quelli che non sono venuti e ce li portiamo nel cuore, con tutti quelli che ci hanno lasciato perché sono morti, anche questi ce li portiamo nel cuore e siamo sicuri che veglino su di noi. E in questo senso sono stati 2 anni davvero particolari, pesanti, ma speriamo anche preziosi, perché dobbiamo venirne fuori, ne stiamo venendo fuori, avendo capito delle cose, portandoci dietro delle cose che rimarranno preziose per tutti noi. E quindi siamo qui davvero col piacere di vedervi e di conoscervi un pochino alla volta.
Ciao a tutti, guardate, noi oggi abbiamo avuto una bruttissima notizia. Un nostro amico, 48 anni, questa notte è mancato, quindi davvero vi chiediamo un pensiero e una preghiera. Grazie, ciao. Ciao.
Bene, con piacere che vi presento il relatore di oggi pomeriggio, che è Don Domenico Cravero. 2 parole soltanto per spiegare che cosa fa. È nato a Montadalba, in provincia di Cuneo, è un prete della diocesi di Torino dal 1975, è tutore parroco di Santa Maria Maggiore e delle altre 3 chiese di Poirino dal 2017. Oltre alla formazione teologica, con particolare predilezione per la liturgia, è laureato in filosofia e in scienze politiche. Si è poi specializzato in terapia sistemica familiare. È iscritto all'albo degli psicologi e psicoterapeuti ed è consulente di sessuologia. Ha operato dal 1975 nell'ambito delle tossicomanie e ha fondato comunità terapeutiche nella diocesi di Torino e di Alba. Ha avviato fin dal 1984 l'Associazione di Solidarietà Giovanile ASG per la promozione e formazione del volontariato e inoltre ha dato avvio negli anni a esperienze cooperativistiche quale Terra Mia e Release. Ha inoltre promosso numerosi progetti di prevenzione educativa attraverso le scuole dei genitori e le scuole di coniugalità, nonché in collaborazione con l'Ufficio della Pastorale del Lavoro della Diocesi di Torino, la scuola di formazione politica per la quale ha cooperato anche con Fiorenzo Savio, equipe fin dalla prima ora, e compagno con Anna Maria di molti momenti importanti per la vita dell'equipe. Negli ultimi anni la sua attenzione si è rivolta sempre di più ai temi dell'economia circolare e dell'agricura, psicoterapia attraverso la terra ed il lavoro agricolo. È autore di diverse pubblicazioni che riguardano temi pastorali, educativi ed antropologici. Alcuni di questi libri li potete trovare nel tavolo giù in fondo e sono lì per chi li vuole. Bene, adesso gli cedo subito la parola. E così iniziamo il pomeriggio. Sì.
La diapositiva.
Io comincio a dire la cosa sostanziale. Senz'altro l'intervento di Don Cravero farà nascere delle domande, dei quesiti, delle cose varie. Allora, abbiamo trovato un sistema che non sia quello di muoversi, scrivere. Mandate un messaggio a questo numero, il 34 194 0856, che poi apparirà continuamente nelle slide anche mentre ci sarà l'intervento di Don Cravero. Quindi chiunque volesse fare delle domande, richieste, mande due righe e noi le raccoglieremo e poi le faremo avere, Cravero. Ok?
Bene, buon lavoro di ascolto. anche se sono le 2:30. Grazie di questo invito, perché è un'occasione preziosa per creare un po' di dibattito su temi decisamente concreti ma anche affascinanti. Parlando di fede, non si può che parlare di paradossi. Infatti tutto il discorso di oggi è basato sui paradossi, dal momento che la fede cristiana è il paradosso assoluto. Ci dice che per salvarci dobbiamo perderci, ed è appunto il mistero della croce, ma è anche la legge dell'amore. Regola dell'amore è esattamente questo: se non ti perdi, non puoi convivere con un altro, perché se c'è il tuo io ed è al centro, non ci sta più l'altro. Dunque, il paradosso è anche il lievito della innovazione, perché va sempre al di là della realtà. Eppure, vedremo, non è mai utopistico, è quanto di più concreto, esattamente come l'amore, che se non è concreto, semplicemente non c'è. Per usare un termine caro alla nostra cultura, Michel Foucault diceva che esistono dei luoghi, no, che sono delle eterotopie, non delle utopie, che vorrebbe dire che non esistono in pratica. Etero vuol dire che esistono, ma sono diverse, eteros, da come tu le immagini e da come tu li vivi. Sono sempre oltre, sempre al di là, come la realtà ti stimola costantemente a creare. E una delle parole più eterotopiche e paradossali è il tema della povertà, che è molto concreto, chiede l'impegno costante e nello stesso tempo non è, almeno a certi livelli, in certe sue espressioni, non è una disgrazia, ma una beatitudine. Tutto parte oggi necessariamente dal discorso ecologico, perché ci viene costantemente ribadito, e lo sappiamo perché ce ne accorgiamo, siamo come su un Titanic che rischia di affondare, anzi un pezzo è già affondato, e quindi non servirebbe granché costruire novità o festeggiare qualcosa su questo Titanic se prima non lo si ripara. E ripararlo è la cosa più concreta che si possa immaginare e passa dal comportamento di ognuno. Quindi è uno stile di vita, non è una ideologia, non è neanche semplicemente, cioè solo, un programma politico, perché se non diventa vita non può funzionare, no? Ecco, incarna nell'educazione, cioè nella vita concreta, l'educazione reciproca, la donna che educa l'uomo e viceversa, i genitori che educano i figli e viceversa, incarna proprio le leggi della natura. Se vuoi imparare ad educare, guarda come la natura ti educa, se tu ti lasci educare, perché noi siamo liberi di disobbedire alla natura, poi si ritorcerà contro di noi, ovvio, ma intanto la natura, la vita, ci educa, e quindi c'è questo legame profondo, no? Ecco, nell'incontro interpersonale, perché solo l'astrazione, cioè la fantasticheria, può sostenere il narcisismo di oggi. In realtà la cosa più assurda e pensarci singoli, singoli individui, dal momento che siamo venuti al mondo, uno, senza sceglierlo, due, da un rapporto d'amore di due altre persone. Quindi non c'è traccia del mito di farsi da sé, che è il mito di oggi. La prima cosa che ci insegna la natura è che tutto è collegato, tutto unito, tutto complesso, ma anche connesso. E quindi non si può disgiungere il rapporto tra le persone e il rapporto con la natura. Se si vorrà affrontare il tema della povertà in tutti i suoi aspetti, si dovrà tener conto che la povertà si risolve soltanto in questo duplice rapporto tra gli umani e con la natura. Ecco, in realtà siamo arrivati a questo punto per una ideologia molto diffusa, non solo anche, ma non solo nel pensiero, ma soprattutto nello stile di vita, che senza mezzi termini dobbiamo chiamare nichilista, cioè basata non su delle cose che si ritengono valide e che quindi, se sono valide, vuol dire che sono giuste pur nel relativo, e se sono giuste io le dovrei seguire, ma sui dei valutati. Valuto io, giudico io se è il caso che lo faccia o no, perché il criterio non è ciò che è giusto, ma ciò che mi piace, ciò che mi conviene, o più precisamente ciò che voglio qui e adesso, senza tenere conto di niente e di nessuno. L'espressione evidente del nichilismo è la politica, così come la vediamo. Anche se ci stanca e se ce ne allontaniamo sempre di più, la politica, che pure è la virtù più somma della carità ed è assolutamente indispensabile per poter vivere e per poter risolvere qualsiasi problema, anche quello dell'ecologia e anche quella della povertà, indispensabile non significa che possa la politica, questo tipo di politica, risolverla, è nichilista perché è basata non su dei valori tipo il bene comune, tipo ciò che è giusto, ma sul consenso, ciò che piace pulsionalmente, istintivamente, in un modo assolutamente condizionato dai mezzi di comunicazione, per esempio, ciò che mi piace qui e adesso. E quindi una politica basata sul consenso, cioè sulla convenienza individualistica, narcisistica di una maggioranza, come potrebbe risolvere i problemi? Lascerebbe affondare il Titanic. Le persone non si metterebbero mai d'accordo se il principio è fare ciò che conviene. E il guaio del nichilismo è che ci fa rassegnati, ci impedisce di indignarci, se non a vuoto, senza una via d'uscita, senza una prospettiva, e ci impedisce anche di cambiare stile di vita, a meno che noi ci ribelliamo e quindi superiamo il nichilismo. Infatti, al di là di tutte le ideologie, e il nichilismo è una ideologia, precisamente una filosofia, l'umano concreto, quello fatto degli affetti, non dai ragionamenti astratti, può benissimo capire e può correggere e correggersi. Se vogliamo fare eco ad una parola che questa mattina è risuonata, noi possiamo sempre ripararci dai nostri guasti che costantemente, ma questo è naturale, noi procuriamo, e possiamo sempre rimediare ai nostri errori. Bisogna però essere umili. Il nichilista non potrà mai fare questa cosa. Contrapponendo all'ideologia non un'altra ideologia, che non servirebbe, contrapponendo cose concrete che obbediscono al criterio fare ciò che è giusto, fare ciò che la tua coscienza, se si interroga, se affettivamente si mette nei panni degli altri, no? Capisce che è giusto. E quindi tutte le cose ascoltate questa mattina e tante altre, ovviamente, riciclo del uso responsabile dell'energia, dell'acqua, dei detergenti chimici, dei materiali plastici, dei fertilizzanti, degli imballaggi, eccetera, no? Sono tutte cose molto pratiche, per nulla ideologiche. Eppure, se fatti da una massa, da un popolo che constata oltre le ideologie ciò che è giusto, questo sarebbe comunque sufficiente per non far affondare la nave. E quindi stiamo parlando di cose molto concrete, ma di enorme valore. Anzi, tutto questo porta a eliminare nel modo più totale, non soltanto riferiti agli imballaggi, agli oggetti, ma riferito a tutto, in particolare alle persone, rifiutare il concetto stesso di rifiuto. Non c'è rifiuto. Ogni volta che qualsiasi cosa si considera rifiuto o si considera nemico, si è già fuori. Vuol dire che si sono già sbagliate delle premesse se si è arrivati all'idea di rifiuto o, ciò che è lo stesso, all'idea di nemico. È di nuovo un aspetto estremamente pratico, concreto. Quindi ci vuole una cura culturale del nostro tempo. È come se dovessimo ammettere che il nostro tempo è ammalato, è patologico, ha un male che trasmette, una patologia che si diffonde, e c'è bisogno, ed è il nostro lavoro, una giornata come questa, tutto il lavoro che fate nell'equipe, a partire dalla vita familiare o di coppia, che vedremo che è il pilastro centrale, è un lavoro di cura culturale, riguarda il modo di pensare affinché cambi il modo di fare. Primo, è necessario tenere vigile l'allarme. La nave sta affondando. Non è una storia, una leggenda che si descrive per farci paura. No, è un fatto. Per la devastazione che è in atto. Ho sbagliato a scrivere una parola in più. Secondo, noi dobbiamo alimentare non soltanto l'allarme, perché altrimenti diventiamo tutti depressi e non ne veniamo fuori. Noi abbiamo bisogno anche di una fascinazione. Noi siamo su questa nave, sta affondando, è vero, ed è drammatico, ma in lontananza vediamo una sponda e vediamo un mondo che ha motivo delle tecnologie, delle scoperte, dell'avanzamento della civiltà su tutti i fronti, può essere davvero una crescita di umanità. E noi saremo tanto più disposti a riparare la nave quanto più vediamo e immaginiamo il risultato. Altrimenti, se all'orizzonte non ci fosse nulla, nichilismo, uno potrebbe dire: balliamo fino alla fine. Tanto nulla ce l'ha, nulla c'è qui, tutto è nulla, e dunque lasciamoci andare. Ma chi ama non potrà mai accettare questa concezione della vita, no? Ecco perché l'amore, l'amore sorgivo, l'amore della coppia è l'unica nostra speranza ed è a motivo della corruzione dell'amore di coppia che la mentalità del rifiuto è avanzata. E solo se mettiamo insieme questo doppio codice, l'allarme che crea agitazione e l'orizzonte che ci può affascinare, noi possiamo avere un sussulto di creatività e portarcelo a casa al termine di questa giornata. Sarà un modo pratico di vivere, ma non soltanto di vivere il rapporto con gli oggetti, anche, ma la prospettiva di vivere in un modo sempre nuovo l'energia sorgiva di tutto questo che sta nell'amore. Ci diciamo spesso che i tempi sono difficili. In realtà, andando a vedere bene le cose, non ci sono mai stati tempi facili. L'umano è sempre difficile. Certo, il nostro tempo deve coltivare alcune cose che non ci fanno piacere, che noi vorremmo proprio allontanare, ma invece ci sono utili. Noi dobbiamo avere paura per la rovina ecologica, per quello che vediamo attorno a noi, per quello che il cielo ci dice, perché è solo riattivando la paura e trattandola in un modo intelligente si può renderla produttiva. La paura, infatti, non è solo distruttiva, è anche produttiva, perché se io ho paura delle cose sbagliate, ho un incentivo per non farlo. E dunque è fondamentale questo aspetto. Ci vuole dunque il coraggio di avere paura, paura delle conseguenze delle nostre scelte. Ma superando le difficoltà, cioè superando le paure, affrontandole, questo, proprio questo, è generativo di speranza. Difatti, davanti alla paura, si possono avere tre tipi di atteggiamento. Uno è il fatalismo. So molto bene, la nave sta affondando, ma io non ci posso fare nulla. È destino così. Magari troppo tardi, o magari non riusciremo mai a metterci d'accordo. Quindi lasciamo perdere. C'è anche un antifatalismo piuttosto superficiale, che consiste nel fare, ma dimenticando che sei su una nave che sta affondando e rifiutando di sapere ciò che invece sarebbe molto utile avere. E c'è infine una posizione che è quella che ritengo risolutiva, che si potrebbe chiamare, così è stato chiamata da un filosofo francese, no? Il catastrofismo illuminato. Catastrofismo vuol dire: è proprio vero che la catastrofe è possibile e potrebbe anche essere molto vicina, ma io non mi rassegno. Il fatto che esista la possibilità della catastrofe mi illumina, mi fa decidere, mi fa reagire. È vero che non so come andrà a finire, e nessuno di noi lo sa, però insieme possiamo fare, ma devo cominciare io. Non posso aspettarmi soltanto dagli altri. Jean-Pierre Dupuy ha scritto dei testi molto stimolanti proprio su questo concetto di catastrofismo illuminato, che mette insieme l'estremo pessimismo, se andiamo avanti così non c'è speranza, con l'estremo ottimismo. Proprio perché ho la mente lucida sul disastro, mi posso attivare, e guai se smetto di essere catastrofico, perché mi rassegno e lascio perdere. Infatti, quello che avviene è davvero, nel senso etimologico del termine, una apocalissi, cioè uno svelamento. Quello che abbiamo sotto gli occhi è la conseguenza pratica, visibile, di errori molto diffusi, nei quali, senza accorgerci, nonostante che tutta la platea che c'è qui, la sensibilità su tutto questo non è certo di oggi, ma magari è di decenni, tuttavia non siamo stati sufficientemente numerosi, perché è anche questione di numero, per riuscire a renderci conto delle cose e rimediare. Il problema delle apocalissi e quindi delle catastrofi è che i segnali di allarme reali si azionano troppo tardi. C'è una soglia. Prima di questa soglia io posso avere dei buoni motivi per dimostrare e per accorgermi che le cose non vanno, ma qualcuno potrebbe ancora sempre negarlo. Così come quando, finché tu non sei beccato dal Covid, ma proprio concretamente, e sei in rianimazione, puoi sempre dire che tutto è un'invenzione, ed è lecito dirlo, puoi gridarlo in piazza, perché no? Il problema è che se superi quella soglia, poi dopo è troppo tardi, non torni più indietro. All'immenso potere umano di creare corrisponde l'incapacità mentale che noi abbiamo di immaginare le conseguenze di tale potere. O le immaginiamo troppo tardi, o ne immaginiamo solo una parte e ci sentiamo illusoriamente rassicurati. C'è in noi un'estrema forza e parallelamente una totale impotenza. Ecco il paradosso che già ci entra nella pelle. Il problema è che c'è una differenza, e qui il punto nodale, tra il sapere le cose e il credere a quelle cose. La nostra mente è fatta così. Noi possiamo aderire a certe cose, sapere che sono in quel modo, ma il fatto di saperle non è ancora motivo sufficiente per deciderci. Perché? Perché sapere è un atto razionale di una parte della nostra mente, quella che ragiona, ma il decidere è un atto di volontà. Volontà è la stessa parola di amore, almeno in latino è così, ma anche nella pratica. Uno vuole nella misura in cui ama. Se non ama, può benissimo non volere. E quindi non sono la stessa cosa, ed è facilissimo vederlo. Uno potrebbe essere convinto che fumare sigaretta gli fa male, no? E se mai lo volesse dimenticare, prende il pacchettino e sopra gli dimostra proprio, no? Ma per il fatto che lui veda su quella fotografia, poniamo, i suoi polmoni spappolati, quello non è ancora un motivo per smettere di fumare. Non basta che tu lo sai, non basta dunque neanche che tu sai che il disastro è imminente. Quello non è ancora un motivo. Finché tu non ti decidi ad amare l'umanità, tu assisti immobile è impotente, perché la forza viene dall'amore, non viene dal fatto che io so. E questo, ecco, nella nostra società, che possiamo benissimo chiamare anaffettiva, perché ormai da tanto, dalla nascita della società industriale, dove siamo totalmente immersi, ha separato drasticamente gli affetti dal lavoro, no? Senza possibilità minima di conciliarlo, mentre nella vita, nella società precedente, contadina, affetto e lavoro erano la stessa cosa. Noi siamo diventati anaffettivi. L'economia è anaffettiva. L'affetto disturba l'economia, non può essere messa al calcolo, a meno che sia appunto un'economia civile. Nella società anaffettiva siamo abili nelle scelte, scegliamo costantemente, dobbiamo sempre sempre scegliere. Non puoi più andare in un negozio qualsiasi e scegliere un e dire voglio questa cosa, che sia un chilo di pane o che sia un telefonino. Non serve dire voglio il pane, perché devi scegliere tra decine e decine di tipi di pane, altrimenti il serviente non sa cosa darti, no? Quindi facciamo continue scelte, ma siamo incapaci di decisione. Facciamo scelte, ma non ci decidiamo, e per le emergenze del momento non è più possibile, perché nelle catastrofi le possibilità di scelta sono precluse, rimane solo la possibilità di decisione, credere in quello che si sa e agire. Ma credere, dicevo, è un movimento affettivo, non è solo intellettuale. E si entra nel paradosso proprio attraverso queste tre parole che sono, come vedete, contraddittorie, paradossali, ma che sono il criterio con cui passare dal sapere al credere. Non più, già, non ancora. E tutto viene dato in questo senso. Noi sappiamo che non possiamo più vivere come abbiamo vissuto fino qui, che l'economia non potrà più essere quella, che il lavoro non potrà più essere quello di prima, che la vita di coppia non potrà più essere così, essere come prima, cioè con il modello di prima. Neanche la vita familiare potrà essere con il modello pratico di prima. Ma siamo in una fase dove alcune cose non si possono più, altre non ci sono ancora. Noi siamo nel presente, e nel presente però già devono essere in qualche modo anticipate le cose del futuro, perché non potendo più accedere a ciò che non è più dato e non avendo ancora la pienezza del futuro, adesso siamo in una fase delicata di passaggio. Il rapporto già non ancora è quello che fonda la speranza, sia quella teologale per i credenti e sia quella pratica sociale. Potremmo dire che la speranza è il già del non ancora, cioè il desiderio intenso di qualcosa futuro che diventa vero, attuale, attraverso l'azione, non attraverso il pensiero, l'utopia, ma attraverso l'azione. Quindi la speranza è il movimento della storia, no? Perché è un pensare che fa ed è un fare che pensa, e tutto viene coinvolto nella forza dell'azione. Ecco, motore di questo sviluppo è l'immaginazione, perché tu che sei sulla nave che affonda, hai la vista ancora molto confusa, ma che tu puoi ravvivare immaginandola, del futuro. E quanto più forte è l'immaginazione, cioè non la fantasticheria che serve a niente, ma l'immaginazione, la potenza dell'immaginazione, quella che i greci chiamavano fantasia, la parola italiana che traduce quella greca, però è molto vicina alla fantasticheria. Invece fantasia in greco vuol dire apparizione. Phaneine è una apparizione, una cosa che ti è davanti, proprio concreta, forza, cioè che ha la forza delle immagini. L'immagine del corpo debole, l'immagine del povero, l'immagine ha una potenza inguardabile, perché lì l'umano esplode nella sua chiarezza. Vedremo. Ecco, l'immaginazione è il motore, ma non può essere la fantasticheria, che è sì una specie di immaginazione, ma di chi se ne sta seduto sul sofà e aspetta che la storia gli passi davanti. Ovviamente non la raggiungerà mai. No. Si tratta, attraverso il già nel non ancora, del passare da quello che si chiama il Tina, cioè non ci sono alternative, al Tiloa, cioè c'è un sacco di alternative. Basta che tu le immagini. Per esempio, questa mattina voi avete visto una, appena tre o quattro, no, ma che fanno parte di quel sacco di alternative concrete, realizzabili, che hanno, che obbediscono proprio al principio che certe cose non le puoi più fare, che deve farne altre, immaginando un mondo che non c'è ancora, ma che adesso può già iniziare. Ed è su questo che io ho provato a costruire l'economia della speranza. In realtà questa Economy of Hope è già una pratica economica, soprattutto dei paesi in via di sviluppo, ma io ho provato a tradurla in italiano, dal momento che non c'è, nell'orizzonte italiano non c'è questo tipo di aggancio, e ho provato, in base all'esperienza molto difficile di tanti anni di economia civile, di poter immaginare cosa possa voler dire proprio come metodo. Il mio libro Economia sulla speranza è un metodo per fare quel tipo di economia, non è una illustrazione teorica. In economia la speranza è una virtù civica, quindi non teologale, perché produce bene comune e unisce le persone. Senza speranza, infatti, letteralmente non c'è futuro. E quindi la speranza, che ti orienta al futuro, a un futuro per tutti, visto che la nave affonda, crea valore sociale. Non si può più avere delle speranze individuali, che vada bene a me, alla mia famiglia, alla mia carriera, anche se ovviamente ci si orienta ancora, purtroppo, da questo punto di vista piuttosto isolato. Ma vista l'entità e la complessità del mondo, quel tipo di ragionamento lì è pura fantasticheria. No. Chi spera, crede che un altro mondo è possibile e prova già a costruirlo. Ecco, come funziona la speranza? Innanzitutto deve essere realistica, deve sempre stimolare comportamenti simili a quelli che avete ascoltato questa mattina. Le imprese, le persone che sono capaci di riaggiustare le speranze originarie, la vita di coppia che si rinnova tutti i giorni a partire da una promessa più o meno antica, e di non mollare le aspettative, sono quelle più innovative e feconde. Ecco, il metodo è acquisire conoscenza, che è fondamentale, il già, in condizioni di incertezza, il non ancora. La speranza però si deve vedere. Questo orizzonte, questa sponda verso la quale vogliamo traghettare, siamo ancora un po' distanti, ma ne intravediamo i segni, va vista, va posta sotto gli occhi, in un processo performativo, rituale. C'è bisogno di celebrarlo, c'è bisogno di giornate come queste, dove pur nella semplicità, ecco, l'incontro, il parlarsi, il prefigurare il futuro ci carica e andiamo a casa ovviamente trasformati, perché la speranza costruisce, come può essere per la giornata di oggi, una visione comune, produce il senso della collettività, cioè di una comunità operosa che si può dare da fare. La speranza infatti deve essere organizzata in un'azione di popolo. Se non è popolare, se non raggiunge masse di persone e non si va così a scalfire il principio devastante del consenso politico, non ci potrà essere speranza. No. Io ho individuato i quattro verbi della speranza, dell'economia, che sono un metodo che adesso posso solo brevissimamente accennare, immaginare. Ma dal momento che l'immaginazione è concreta, tu devi inventarti qualcosa. Ecco, invenzioni sono come quelle che avete visto stamattina. Queste invenzioni ti aiutano a conoscere, quindi non conoscere per inventare, ma inventare per conoscere, e quindi dai continuità all'azione. Immaginare una vita indipendente e felice, indipendente per chi ovviamente vive nella povertà, un futuro, inventare un futuro sostenibile, anticipare le domande autentiche del mercato, no? Per esempio questo verbo riparare può essere una domanda autentica, no? E contribuire al bene comune. Quindi si tratta, se avete ancora un momento di pazienza, di ancora aggiungere il tassello, che è quello più paradossale, più provocatorio, ma se stiamo all'ottica evangelica, quello più generativo. Si tratta di ripensare la povertà fuori dall'esclusivo dominio dell'economia, senza ovviamente dimenticare i poveri, perché ci sono alcuni concetti fondamentali da chiarire. Miseria, che non può mai essere umana. La miseria è la mancanza di sostanze materiali che ti permettono una vita indipendente e dignitosa. Ma c'è anche una miseria simbolica. Ha insistito molto su questo un grande filosofo mancato l'anno scorso, Bernard Stiegler, che è tipica, la condizione tipica del ricco. Il ricco si chiama tale solo perché gli altri lo invidiano, ma c'è poco da invidiare in realtà in certi stili di vita ricchi, lussuosi, perché sono contrassegnati da una miseria umana, simbolica, quindi non monetaria, che avrebbe tanto, tanto da imparare dai poveri, cioè dalla potenza della povertà. Sì, la povertà, distinguendola, vedremo come, sono tutte parole molto difficili da ragionare, ci andrebbe ovviamente un po' più di tempo, ma distinguendo miseria da povertà, è importante cogliere la forza che ha la povertà, la sua potenza. E bisogna quindi ancora distinguere tra poveri di necessità di una povertà assoluta, ti manca proprio il necessario, no? Oppure di povertà relativa, il necessario ce l'hai, ma vivi in un contesto dove sei proprio considerato, non che lo sei, ma sei considerato e trattato come l'ultimo. Ci sono anche i finti poveri, perché c'è una povertà, così come c'è una malattia che conviene, perché ti toglie le responsabilità, perché ti permette di sfruttare il bene comune, eccetera. E ce ne sono dei finti poveri, sappiamo molto bene, costantemente la finanza ne trova e li scova da tutti gli angoli, ma ne scova soltanto un pezzo, chissà quanti sono. Ma ci sono anche poveri per scelta. Questo fa la differenza. Allora, se è possibile essere poveri per scelta, allora la povertà non è miseria, è qualcosa d'altro. E cosa? È l'amore appassionato, passione erotica, proprio la passione che viene dall'amore per il valore e la bellezza delle cose, coscienza piena della loro preziosità ed essenzialità. Guarda caso, per godere le cose tu devi averne lo stretto indispensabile. Se ne hai di più, li guasti. Come a tavola, se mangi più del necessario, in realtà guasti il cibo e non lo gusti. Se sei vorace, mangi, sì, ma non gusti il cibo, non fai un buon pranzo. I voraci non sanno in cosa consista. E dunque la povertà è una via maestra. C'è quindi una ricchezza nella povertà, così come c'è una miseria nella ricchezza. La nostra epoca, al di là di tutte le ideologie, ha conosciuto la forza disumanizzante della ricchezza. Noi proveniamo da quell'epoca ed è ancora molto diffusa. La massa degli ricchi o degli straricchi è ancora davanti agli occhi, è un fascino di invidia potentissimo. Ma noi sappiamo cosa produce l'avere che spegne l'essere, il benessere dove l'inutile diventa tutto. È possibile la ricerca di una diversa ricchezza. Non c'è solo la ricchezza economica, ambivalente, esprimibile solo in parole ambivalenti, ma c'è una ricchezza relazionale, tradizionale, culturale, ecologica, che va interpretata come vera ricchezza, pur comportando un distacco dalle cose. Infatti, la povertà è la pienezza, povertà come virtù, è la pienezza dell'umano. Ci fa capire come le cose siano preziose e necessarie, che le cose siano degli intermediari, cioè noi non possiamo vivere senza le cose e non possiamo relazionarci senza le cose, senza il cibo, senza il vestito. E il cibo e il vestito e tantissime altre cose, anche l'arredo di casa nostra, sono intermediari dell'amore. Per questo non soltanto non ne puoi fare a meno, ma li devi coltivare come beni preziosi. Noi non abbiamo il diritto di sprecare le cose, nessuna, perché abbiamo il dovere di amministrare con intelligenza. È un dovere etico, le cose preziose ed umili, ed utili. Ecco, la povertà personifica, la ricchezza spersonalizza. Il ricco è conosciuto per quello che ha, per i suoi aggettivi, ma non per la sua persona. Il povero, in quel senso, è invece vale per la sua persona, non vale per i suoi aggettivi. Le cose sono sacramento, segno. Il giusto impara ad essenzializzare la propria vita, a semplificare, a ridurre le proprie esigenze, a essere lieto dell'essenzialità. Ecco, invece, lo stile di vita consumistico ed edonistico è inconciliabile, non può essere conciliato con l'umano giusto. Anche il denaro è realtà sacra, perché se è un bene intermediario, quando è frutto del lavoro, è materia sacra. Ce lo insegna la liturgia, si raccoglie il denaro, si mette davanti all'altare. Non si ha vergogna delle monete, anzi si ritiene che quel denaro sia strumento di comunione. Quindi c'è una facilità, una inavvertenza, c'è una mancanza di lungimiranza e di investimento di intelligenza nello spendere, che è spreco e ingiustizia. C'è certamente il bisogno di avere, ma insieme ci deve essere il desiderio di essere. Bisogna cioè restituire la povertà alla condizione umana. La povertà può essere virtù perché noi siamo umanamente poveri. Poveri perché, uno, non abbiamo scelto di nascere, due, siamo stati totalmente condizionati per molti anni dai nostri genitori, poi abbiamo magari lavorato su questo condizionamento, ma non ci siamo certo fatti da soli, e poi moriamo, più poveri di così, non è difficile immaginare. No? Ecco, la povertà però, la forza della povertà, è che è assenza di invidia, e francamente non provare invidia è una grande liberazione, perché non c'è niente di più inquietante dell'invidia. Povera è la persona comune, cum munis, cioè che ha dei doni, munus in latino vuol dire dono, responsabilità, che condivide con gli altri, opposto del ricco che invece si immunizza, si mette da parte, si costruisce la casa che sia da parte, si comporta in modo da essere da parte, in munis, cioè senza responsabilità, ma anche senza dono, situazione pietosa. È conviviale la povertà, perché è umile. Quindi sobrietà e solidarietà sono insieme. Riassumendo, concludendo, l'economia della speranza parte dal concetto che avete visto questa mattina di riparare, cioè di non avere scarti, e lo estende a 360 gradi. Si tratta di due cose, una più bella dell'altra, un po' come avete sentito questa mattina dalla passione di chi lo raccontava, come il riparare, l'inventare delle cose sia piacevole, sia appassionante. No? Rimettere gli scartati al centro è ciò che si chiama l'inclusione, ma su questo c'è abbastanza sensibilità. No? Può esserci crescita senza equità, ma non c'è sviluppo senza inclusione. Ma la seconda caratteristica, che è tipica del paradosso evangelico, è che gli scartati, cioè quelli che nella vita hanno avuto di meno, non soltanto devono essere inclusi, troppo poco, ma devono diventare una meraviglia. E se diventano una meraviglia, la virtù della povertà diventa attrattiva. Il primo è un'operazione sociopolitica, la seconda è un'operazione pienamente umana, totalmente umana. Rigenerare, una rigenerazione che avviene attraverso, per esempio, i rifiuti, ma da tutti i punti di vista. E c'è un concetto molto interessante che sto cercando di sviluppare prendendo a metafora il lavoro delle api, che è l'impollinazione, dove ognuno dà un piccolo contributo e in questo piccolo contributo cresce una nuova economia che ha un sacco di nomi, che non sto lì a leggere e a guardare tutti, ma che è il nuovo, è il non ancora che già avanza. È lì che si vede come potrà essere l'economia umanizzata. Questa economia umanizzata è possibile. In pochi anni, per esempio, l'economia civile che si ispira a tutto questo sta raggiungendo il 30% dell'economia italiana. Non è la maggioranza, certo, ma non è neanche un poverissimo scarto. Non è un'utopia, è un'eterotopia. Si può già vedere. No. Chiudo con questa slide. Questo passaggio, solo finale, è per dare ancora più concretezza a tutto questo discorso che potrebbe sembrare astratto, soprattutto perché parlare della beatitudine della povertà, cioè parlare della povertà che ti rende felice perché ti fa godere le cose, sembra troppo utopistico, troppo astratto. Sembra un discorso spirituale, ma nel senso degenere del termine. Invece è concretissimo. Infatti l'origine di tutto questo avviene nella coppia. Ecco, la potenza dell'immaginazione inizia quando costantemente, perché è proprio difficile, in casa, in base alla evoluzione della vita di coppia, il femminile e il maschile si comprendono, si ascoltano e si intrecciano costantemente. Cioè in casa si impara ad essere maschi, ad essere femmine, ma in un modo paradossale. Io maschio, si dice nella coppia, aiuto te donna a essere donna, tu donna aiuti me maschio ad essere uomo. È la donna che costruisce l'uomo, è l'uomo che costruisce la donna. Se avessimo tempo di mostrare questo dal punto di vista della sessuologia sarebbe interessantissimo, perché nella sessuologia, ma dico solo un pensiero perché non rimanga così astratto, avviene proprio uno scambio, un incrocio del piacere. Io desiderandoti, io maschio desiderandoti, dono a te il desiderio che hai, cioè dono a te la tua femminilità. Tu desiderandomi doni a me la mia maschilità. Quindi altro che maschilismo. Chi fa il maschio è il desiderio che ha la donna e viceversa. Quindi non c'è più spazio ad una contrapposizione tra i generi, ma uno in funzione dell'altro. Ed è questa la matrice di ciò che abbiamo detto prima. Così come l'inventare, ecco, questo si vede molto bene nel compito genitoriale dei genitori, ma anche dei nonni che sostengono i genitori. Non ancora, già, non più, già, non ancora. Oggi non è più possibile avere l'autorità del passato. Il concetto di autorità del passato non ci può più essere. Chi tenta di attuarlo diventa semplicemente, come dire, fa ridere, insomma, non ha consistenza. Però i figli, fino ad una lunga età, fin quando rimangono in casa, non possono stare senza autorità, che è ciò che fa crescere. E dunque c'è un'autorità totalmente diversa da costruire. È sempre autorità, ma è un'autorità che si negozia in uno spirito di libertà che ha nulla a che vedere col passato, eppure l'autorità è la stessa, ha la stessa forza del passato. Non è più la medesima, eppure è ancora autorità. E infine chi vuole inserirsi nel discorso che abbiamo fatto oggi, stamattina e oggi, deve mettersi dalla parte più avanzata del mondo, dal punto di vista culturale, dal punto di vista delle conoscenze, dal punto di vista delle buone prassi, no? E potremmo mettere la sintesi di tutto questo in quel movimento che ha attraversato la storia, dove si è coraggiosamente messo insieme la cosa più materiale che esista, il lavoro, con la cosa più spirituale, la preghiera, no? Pregare attraverso il lavoro, lavorare in sintonia con la preghiera è ciò che trasmette nella spiritualità cristiana quotidiana proprio la virtù della povertà. Chiudo qui perché è superato abbondantemente il tempo. Spero che qualche stimolo possa così suggerire qualche domanda per continuare il nostro dibattito. Grazie. Però dovete parlare voi, vero?
Le leggo?
No. 2 minuti per le domande, intanto procediamo, quindi raccogliamo le domande, benissimo, le passi a Luiz e intanto sentiamo un intervento sul gruppo referente cultura. Intanto si raccolgono le domande.
Allora, ciao a tutti, siamo Franca e Piero Cacciagli di Torino 41 e siamo qua perché ci hanno chiesto di dire 2 parole sull'attività di questo gruppo GRC, Gruppo Referente Cultura, di cui facciamo parte da 1 anno. E questo gruppo fondamentalmente si occupa di produrre, di pensare, di pubblicare una newsletter della regione e in formato completamente digitale, come vedremo. È un gruppo della regione in cui sono rappresentati tutti i settori della regione. Attualmente la coppia responsabile del gruppo sono Michele e Sergio Orione del settore di Torino e poi, come vedete, come vedete ci sono una coppia per ognuno degli altri settori della regione. Il compito fondamentale di questo gruppo è quello di mettere assieme questa newsletter, un foglio digitale che esce 4 volte l'anno, prima di Natale, prima di Pasqua, nell'estate e